degli aspetti veramente di una professione, di un'arte che in pochi conoscono.
È vero.
Quest'oggi in particolare parleremo con una persona che ha un curriculum incredibile, lunghissimo, direttore già d'orchestra giovanissimo, adesso non so se si stia un po' imbarazzando, ma è la verità, è veramente la verità, e parleremo con lui del coro nella liturgia, perché è veramente un'arte. Lo facciamo con Enrico Vercesi. Buongiorno.
Maestro, buongiorno.
Maestro, buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, effettivamente sono un po' imbarazzato.
Lo so, allora, queste presentazioni lo fanno, però, maestro, è in dubbio, è in dubbio. Cioè, lei nasce, adesso perdoni, se lo dico, ma nasce nel 72, nell'87 già comincia a dirigere praticamente, o prima, magari le biografie che ho trovato in rete, anche se poi parleremo d'altro, non di lei, maestro, ma non mentono, ecco, non mentono, giovanissimo ha cominciato.
Guardi, la primissima esperienza fu una cosa abbastanza ridicola da raccontare, ma insomma, in pratica la mia prima volta, il mio esordio come maestro di coro, come direttore di coro, fu preparando i miei compagni di scuola in terza media, per la messa che allora si cantava. Quindi, e mi parlano ancora, tra l'altro.
Quindi già aveva questa vocazione da piccolissimo, già aveva questa vocazione non solo, cioè, sia per la fede che per la musica.
Ho iniziato a cantare nel coro di voci bianche della mia chiesa, che avevo 6 anni.
Accidenti.
Ho imparato prima a cantare che a leggere.
Certo.
Fantastico, fantastico. Veramente a me poi queste storie piacciono tantissimo, perché è passione vera, è veramente passione vera questa, niente di più, niente di meno.
Nel caso mio posso dire che oltre alla passione c'è anche una scelta vocazionale, perché è qualcosa che uno non sceglie di fare così, con rispetto ovviamente per le altre possibilità musicali che vengono offerte, ma questo è un percorso molto particolare da intraprendere anche a livello formativo, quindi o ce l'hai dentro oppure non è che lo scegli per alternativa, insomma.
Certo, ce lo può spiegare, certo. Allora un attimo questo percorso, maestro, perché lei dice un maestro sia di musica, sì, è un percorso sia musicale che di fede, e ecco, come si conciliano questi due aspetti?
Certamente. Si conciliano di pari passo, nel senso che uno alimenta l'altro e l'altro è causa ed effetto del primo. Quindi sono talmente legati che è quasi impossibile trovare dove finisce l'uno e dove inizia l'altro. Il percorso formativo è quello comune a tutti quelli che hanno la mia storia, cioè si parte da piccoli nelle proprie parrocchie, si partiva perché adesso ormai insomma i ragazzi sono un po' dispersi, si partiva da piccoli nelle parrocchie, si coltivava questa cosa andando a prendere lezioni di pianoforte normalmente, insomma come fanno un po' tutti, e poi intanto autoalimentandosi questa passione, tra virgolette, vocazione, si arriva poi a un compimento di studi. Il compimento di studi naturale per chi ha appunto questo tipo di scelta da fare è quello dell'Istituto Pontificio di Musica Sacra, che è una scuola particolare che più che centenaria, fondata e strutturata appunto per la formazione permanente dei musicisti di chiesa.
È un conservatorio, diciamo, un conservatorio prestato, ecco, alla Chiesa Cattolica. Ho fatto la sintesi, maestro, mi perdoni, ma possiamo dire questo, possiamo metterla così.
Possiamo dire così, è una scuola di specializzazione di formazione per i musicisti di chiesa con percorsi simili a quelli del conservatorio, ma più specialistici.
Più specialistici. Allora, maestro, quanto ha studiato lei, avendo cominciato in terza media con la direzione del coro della sua classe? Quanto studio c'è?
E io sto ancora studiando. Non c'è un musicista al mondo che può definire se stesso concluso nel percorso formativo. Al di là di quella che è la formazione canonica, quella che poi ti rilascia i diplomi o alla fine, ecco, del percorso di studi, il musicista deve essere sempre aggiornato, deve essere sempre formato, quando si presenta davanti al coro, per esempio, un direttore di coro deve dare una motivazione solida ai propri cantori dell'essere lì, cioè queste persone più volontarie escono alla sera e con sì. tutte le loro storie e le loro difficoltà, e se tu non dai loro il 110%, dopo un po' ti salutano.
Certo.
Quindi tu devi essere pronto, formato per loro e dare tutto quello che hai se vuoi che loro ti diano il loro massimo.
Ecco,
credibilità.
Maestro, che ruolo ha il coro nella liturgia? E tra l'altro mi piace fare questo discorso perché di solito si vede un po' quello che partecipa al coro, c'è anche nella stereotipizzazione della quale la nostra società purtroppo è veramente impregnata, per decodificarla in maniera più semplice, comunque la visione di chi fa il coro in chiesa che è stonato praticamente, è come se fare il coro non servisse una certa... No, questo lo sa meglio di me, maestro. Come se fare il coro non servisse comunque anche una certa abilità di quel tipo. Intanto ecco, sfatiamo questo falso mito e poi vorrei sapere, ecco, il ruolo del coro nella liturgia.
Allora, intanto parto da quest'ultima considerazione. Parlare del ruolo del coro nella liturgia è parlare del ruolo della musica all'interno della liturgia. La musica non è un riempitivo, non è una colonna sonora della liturgia. La musica è parte integrante, è necessaria, ci dicono i documenti del Sacrosanctum Concilium. Ma per essere meno tecnici e più comprensibili, la musica ha un ruolo particolare, quella di rendere evidente i riti che si stanno celebrando durante la liturgia. Perciò vuol dire che tanto più la musica sarà aderente al rito, tanto più svolgerà bene il suo ruolo. E parlare di musica nella liturgia vuol dire parlare anche di repertori, e quindi il coro ha appunto il compito di realizzare questi repertori che devono essere aderenti, dicevamo prima, al rito che si sta celebrando. Ovviamente tutto questo presuppone una formazione di chi dirige, quindi di chi è a sua volta formatore dei cantori e poi dei cantori stessi. La formazione del maestro di coro è una formazione sia musicale che liturgica, abbiamo detto, e non sempre la somma delle due cose produce un buon risultato. Queste cose devono essere portate avanti in parallelo e sviluppate parallelamente. E il maestro è formatore dei suoi cantori, è prima di tutto un esempio, testimonianza viva di quello che insegna, e il coro ovviamente, sì, lo sfatiamo questo mito, non è il gruppetto estemporaneo che si trova e vabbè, dai, cantiamo.
Esatto, glielo stavo per chiedere, glielo stavo per chiedere.
C'è dietro un lavoro di formazione che è prima di tutto tecnico, perché il cantare, vede, è l'utilizzare uno strumento musicale. La voce è il primo strumento musicale di cui tutti siamo dotati. C'è un piccolo particolare, un piccolo problema, che tutti gli strumenti musicali sono esterni al corpo della persona. La voce è interna e quindi tu devi usare uno strumento musicale che non vedi e non tocchi. Perciò devi dosare, perché cantare è diverso per esempio dal parlare, devi dosare la respirazione in un certo modo, devi dosare l'emissione in un certo modo, devi risuonare la tua voce nel tuo corpo in un certo modo piuttosto che in un altro, ne deride che hai bisogno dell'apprendimento di una tecnica molto particolare e che ha le sue prerogative. Oltre alla tecnica ci sono poi i problemi vari dell'intonazione, i problemi dell'interpretazione e soprattutto quelli dell'andare insieme agli altri cantori.
Ecco, serve pure tanto ascolto, no? Serve pure sapere ascoltare quello che ti succede intorno.
Assolutamente sì. Se tu, è come mettere una squadra di calcio fatta da arbitri. Sarebbe abbastanza anacronistico.
È carino.
Ma è bellissimo, è un esempio che faccio sempre anche nei corsi, no? Quando i direttori di coro dico: provate a cantare in coro voi, direttori. E dopo tre minuti cominciano subito le polemiche, ma questo canta cala, questo sbaglia, questo ritmicamente non è a posto. È sempre una partita di calcio di due squadre di arbitri, no? Al primo fallo andrà tutto in crisi, la partita sarebbe già finita.
Sì.
Ammiro molto gli arbitri, sì, perché sono amanti di calcio e quindi non parlo contro di loro, e so che senza di loro non ci sarebbe neanche l'inizio di una partita. Ma detto questo, va considerato davvero questa situazione, perché l'andare insieme è tipico dell'atteggiamento dell'ascolto, e quindi tu non dico che perdi la tua identità nel coro, ma metti la tua identità insieme a tante altre identità, e quindi questa somma di identità fanno il coro.
Bello, bellissimo. E poi qui c'è ovviamente, serve un direttore che guidi questa somma di identità. L'altra cosa che a me è veramente interessata molto in questo discorso è l'aver sottolineato che il coro non è la colonna sonora della messa. Ha tutta una sua importanza all'interno della liturgia stessa. Secondo me è stato giusto sottolinearlo, no? Perché effettivamente qualcuno ha quell'impressione, come diceva, è una specie di riposo tra una predica e l'altra di chi sta celebrando. Invece avete sentito, ha veramente la sua importanza. Ma maestro, prima di salutarci, vorrei chiedere una cosa. I sogni per il futuro, cosa sogna? Per la sua, anche per, soprattutto per il suo lavoro.
Ma allora, per me personalmente, io devo dire di essere quasi sempre stato una persona, specie negli ultimi 15 anni, appagata dal suo lavoro e dal suo presente.
E questo è già una grande dote, una grande fortuna, maestro. Molto bello quello che dice.
Ma sì, ne sono convinto, perché poi vede, cos'è la felicità se non l'accontentarsi di quello che hai? Accontentarsi che non è un accontentarsi passivo, Cioè non è mi accontento perché non riesco a fare di meglio o non posso fare di meglio, ma è trovare il bello in quello che fai. Allora io in questo momento sto dirigendo due cori fantastici e tanti ne ho diretti prima, altrettanto fantastici, che mi hanno consentito di arrivare qui dove sono ora. Il coro di una grande basilica, che è la Basilica del Santuario della Guardia di Tortona, che è uno dei santuari più importanti d'Italia, e la Cappella Musicale della Cattedrale di Tortona, che è un coro diverso, sono quattro cantori fantastici con i quali c'è una bellissima empatia, ma anche con gli altri c'è una splendida empatia, un splendido rapporto. Ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme, il primo in presenza, siamo
che
tornati
che meraviglia.
Serate di prime volte, il nostro regista Luca Rossi, prima volta a cena dopo mesi, poi dopo primo concerto in presenza.
Bello.
Non si vedeva l'ora, sì. C'era gente, maestro?
Davvero. Le panche erano piene, almeno nei posti disponibili, perché abbiamo dovuto ovviamente stare distanti, e anche il coro era dislocato praticamente in mezza chiesa, perché abbiamo dovuto tenere una fila di panche vuote proprio per evitare la possibilità di contagio. Siamo stati distanziati perché abbiamo provato anche a cantare senza mascherina, almeno chi voleva, chi ha voluto, lo ha fatto in assoluta sicurezza. E cosa posso dirvi? Io ho preso sonno alle 3 stamattina.
Non ti credo.
E ha risposto al telefono questa mattina, guardi, nonostante le ore piccole.
Sono in piedi dalle 7 perché avevo altre cose da fare. Ho davanti ancora una 2 giorni particolarmente intensa. Ma quindi è stato un piacere poi fare una pausa con voi e fare una chiacchierata. Ma vi assicuro che faccio ancora in questo momento una fatica enorme a staccarmi emotivamente da ieri sera.
Immaginiamo.
Perché il concerto è stato bellissimo in sé, ma è tutto il contesto, no? L'essere tornati a cantare insieme in presenza. Allora voi mi dite quali sono i progetti per il futuro. Ma io non è che mi accontento, sono sempre pronto a lavorare, cioè io sto già pensando a quello che dovrò rifare, a dovrò fare tra qualche mese, tra qualche settimana. Però, caspita, non corriamo sempre. Fermiamoci un attimo a pensare a qual è stato il bello che hai fatto ieri, per prendere forza in quello che farai domani.
Ci godiamo anche il momento, maestro. È vero, bisogna imparare a tornare a...
Sì, è vero, ad oggi nei tempi moderni c'è questa cosa che l'uomo non deve, l'essere umano non deve quasi mai accontentarsi, se no chi si ferma è perduto. Se tu un attimo dici accidenti però, sto bene.
Siamo...
e sembra diventato...
Siamo schiavi.
Diceva maestro, siamo schiavi?
Siamo schiavi dell'e-commerce ormai, quindi dell'avere tutto subito con un click. E questo purtroppo non lo portiamo solo sugli oggetti, ma anche sulle emozioni. E questo vuol dire che non riusciamo a goderci il presente. Noi abbiamo questa fascia che ci manca e l'abbiamo imparato forse nel lockdown dello scorso anno, nel primo, quando abbiamo dovuto tutti fermarci in qualche modo. E allora quella fermata ci ha spaventato, ma in qualche modo ci ha anche fatto diventare delle persone diverse.
Grazie al maestro Enrico Vercesi per essere stato con noi e per averci parlato dell'importanza della musica in generale nella liturgia, e non solo, anche questa bella testimonianza di questo che è caduto, sentivo ovviamente l'audio che stava, era in sofferenza, ma ce l'abbiamo fatta fino alla fine. Linea a Luca Rossi, ci fermiamo, torniamo tra un attimo.